Sempre sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina. Abbiamo al telefono Alessandro Zanetti dei Cube. Pronto, ci sei?
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. E allora, con te volevamo parlare, diciamo così, in queste tappe di avvicinamento allo sciopero del 29 novembre, sciopero generale che è soprattutto da parte dei sindacati autonomi, insomma, agita dei temi molto importanti come appunto fermare la guerra e l'economia di guerra, l'aumento dei salari e delle pensioni, respingere i tagli alla sanità, impedire lo scippo del TFR, insomma tutta una serie di tematiche molto molto forti, che e poi peraltro contrastano, diciamo così, con le scelte invece che stanno facendo sempre per il 29 i sindacati confederali.
Io credo che questo sciopero sia molto importante, perché è uno sciopero che arriva in un momento in cui è sotto gli occhi di tutti la deriva che sta prendendo l'Italia, che è un approfondimento, un'accelerazione delle cose che non andavano bene negli anni passati. Abbiamo avuto 30 anni di riduzione della potere d'acquisto e anzi di diminuzione dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori italiani, l'unico paese in Europa in cui sono calati i salari, e abbiamo avuto e vediamo oggi una accelerazione potente anche nel senso dell'attacco alla democrazia in quanto tale, alla libertà di lottare. Pensiamo che con il decreto 1660, il disegno di legge 1660, si criminalizza persino il fatto di rimanersene fermi davanti a una porta a farsi portare via dalla polizia, cioè la resistenza passiva, che è una forma di lotta di quelle più tradizionali, antiche, qualcuno lo chiama la legge anti-Gandhi, no? Perché è una forma di lotta tipicamente pacifista. Siamo arrivati a questo sciopero perché è assolutamente impossibile proseguire così come stanno andando le cose. Se ne sono dovuti rendere conto anche CGIL e UIL, la CISL no, perché come è la CISL è il Bruno Vespa dei sindacati, insomma sempre dalla parte del potere. Abbiamo avuto 30 anni di arretramenti e sconfitte che sono stati causati proprio dalle politiche di CGIL e UIL, o anche dalle politiche di CGIL e UIL, perché non dobbiamo dimenticarci che le cose peggiori sono arrivate anche con i governi di centrosinistra. Come sindacati di base e movimenti sociali, ci siamo riuniti la scorsa settimana, abbiamo deciso di essere nella manifestazione, ma non come presenza, diciamo così, di sostegno alle politiche di CGIL e UIL, ma come presenza che dice che non si può continuare così e non si potrà tornare indietro. La rivolta sociale di cui tanto fanno parlare i giornali non può essere una parolina, no? Che serve soltanto nel giorno dello sciopero, ma deve essere una prassi concreta che da qua in poi deve vedere tutti i lavoratori e le lavoratrici, i movimenti sociali coinvolti. Questo è il nostro messaggio nella giornata del 29.
Sì, poi c'è anche questo aspetto non secondario del fatto che si sta ormai scivolando verso quella che si può definire una sorta di economia di guerra, quindi già la finanziaria di per sé sposta ingenti risorse verso la cosiddetta difesa, mentre invece alcuni settori vengono ulteriormente rifinanziati.
Certo, assolutamente. Perdonami una considerazione di ordine generale. Draghi, che è il mito di una certa sinistra e che è considerato una specie di salvatore della patria, è esattamente quello che più di tutti, in modo sistematico, ha rilanciato su scala europea la politica del riarmo e ne ha fatto uno dei punti capisaldo della politica europea. Riarmo, esercito europeo. Ora, da che mondo è mondo, quando ti metti a fabbricare armi, prima o poi le vuoi usare, insomma, prima o poi certo. Le usi. Io sono molto preoccupato di quello che sta succedendo nel mondo, perché una situazione come il massacro, il genocidio di Gaza è accompagnato dalla ipocrita silenzio dei paesi europei e paesi occidentali e l'avvicinarsi sempre più di motivi di conflitto, no, è sotto gli occhi di tutti. La finanziaria fa semplicemente che trasferire soldi dalle spese sociali alle spese militari, esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. E se vogliamo parlare della sanità in modo particolare, praticamente vediamo lo spostamento di soldi dalla sanità pubblica, quella che dovrebbe essere di qualità e garantire tutte le cittadine e i cittadini di fronte alle difficoltà della vita, alla sanità privata, quella che invece serve a far guadagnare gli imprenditori. Insomma, non so se non ci sono abbastanza ragioni per scioperare adesso, non so quando ce ne dovrebbero essere.
Direi, poi a proposito della sanità, questo processo di definanzializzazione del comparto sanitario, nonostante certo. tutte le belle parole che che ci siamo dovuti sorbire durante il periodo del Covid, ecco, ha certo. continuato a sprombattuto e soprattutto l'impossibilità a gestire una situazione che è sempre più emergenziale e sempre più si punta a ribassare i costi su tutta la gamma di servizi sanitari.
Certo, permettimi di dire una cosa oltre a quelle che hai detto tu, per esempio questa questione della legge appena approvata sulla repressione dei comportamenti aggressivi sì. all'interno degli ospedali, che è una solenne presa per i fondelli, nel senso che prima si sono messe le persone, le lavoratrici e i lavoratori della sanità in condizioni di non poter lavorare in modo sufficiente. Poi si prendono gli utenti che magari sdanno perché non ricevono il servizio che avrebbero dovuto ricevere o comunque sono in difficoltà per queste ragioni e si puniscono loro. È una logica folle in cui prima crei il problema e poi crei una risposta violenta al problema che hai creato. Dopodiché, se vogliamo fare solo un ragionamento, intanto teniamo conto che ormai più di metà degli ospedali in Italia sono privati, perché quelli pubblici sono stati chiusi uno dietro l'altro e anche negli ospedali pubblici c'è una quantità di persone che lavorano sotto cooperative, agenzie, quindi in modo privato, per non parlare dell'intramenia e altro. Allora, noi diciamo una cosa molto precisa, diciamo che tutto deve tornare pubblico, perché il Servizio Sanitario Nazionale è quella garanzia che avevamo e che dovremmo avere, no? Del fatto che in uno Stato democratico e solidale, in uno Stato basato sul modello sociale solidaristico europeo, no? Se tu stai male, se tu hai un problema esistenziale, devi sapere che questa roba qui verrà affrontata con l'aiuto e con la solidarietà sociale, no? Della cittadinanza, quindi del pubblico. Questo è esattamente il contrario di quello che sta avvenendo. Sempre di più o paghi, no? O ti paghi l'assicurazione che però ti lega a certi vincoli, questo sarebbe un discorso lungo, oppure rischi di essere abbandonato a te stesso fino alle estreme conseguenze. Questa roba qui è una roba che è assolutamente inaccettabile, credo che sia il punto principale. Intanto poi vediamo che c'è una fuga da parte del personale sanitario dal servizio pubblico, perché ovviamente se tu mi paghi male e mi fai lavorare male, no? E a quel punto io che cosa faccio? Perché devo restare lì dove sono? E quindi c'è addirittura, da una parte importiamo infermieri da paesi dell'est ad esempio eccetera, dall'altra parte esportiamo personale sanitario verso altri paesi europei o verso gli Stati Uniti. È veramente una follia, stanno distruggendo questo paese.
Sì, poi c'è un problema proprio di accesso della cittadinanza al Servizio Sanitario Nazionale che non fa altro che ingolfare i pronti soccorso e creare una situazione sempre più complicata, anche perché poi non c'è una rete territoriale di assistenza intermedia fra l'ospedalizzazione e i medici di famiglia.
Certo, assolutamente, anche per noi sarebbe un discorso un po' lungo, ma diciamo che anche le grandi promesse che sono state fatte durante il periodo del Covid, post-Covid, il PNRR, eccetera, sono a stati di realizzazione bassissimi. D'altra parte, quando ci troviamo ad avere un numero di medici che è in continuo e drammatico calo e abbiamo fatto una politica di numero chiuso nelle università anziché valorizzare l'iscrizione all'università di sempre più giovani, no? E poi ci ritroviamo in queste situazioni qui. Questo è assolutamente il territorio, la prevenzione, se vogliamo il modo per limitare il bisogno di sanità è promuovere prevenzione e servizi sul territorio, educazione alla salute, tutte queste cose qua. Tu ne hai mai sentito parlare in questo paese? Io certo, non li vedo.
C'è una medicalizzazione di qualsiasi evento che colpisca, insomma, l'essere umano.
Certo, ma domandiamoci anche perché, visto che fare prevenzione è un costo piccolo, ma non porta profitti. Produrre farmaci e interventi sanitari, invece, se lo fai privatamente, porta profitti e quindi la prevenzione non conviene, no? Invece la medicalizzazione sì.
Poi bisogna dire che anche con queste proposte di legge di autonomia differenziata il divario per l'assistenza sanitaria diventerà ancora più ampio fra le varie aree del paese.
Certo. Sì, questo vogliamo. Vedo che mi stai portando su tanti argomenti diversi, ma l'autonomia differenziata è la morte del concetto di solidarietà nazionale dal punto di vista dei diritti dei cittadini, perché comunque permette alle regioni più ricche di disimpegnarsi completamente, allo Stato di disimpegnarsi completamente dalle necessità delle regioni meno ricche, che peraltro domandiamoci anche come mai dopo 150 anni di unità nazionale ci sono regioni che sono molto ricche e regioni che sono molto povere, ma qui ci apriremo un ragionamento.
Un capitolo che non finirebbe mai.
Che è un capitolo enorme, no? Comunque mette semplicemente mette la pietra, diciamo così, il sigillo sul turismo sanitario che abbiamo sempre avuto e semplicemente continueremo così, continueremo ad avere regioni, e anzi accentueremo il fatto che ci siano regioni in cui ci sono tassi di mortalità più alti e te regioni in cui ci sono tassi di mortalità più bassi, come se fosse una cosa normale.
Bene Alessandro, io insomma direi che abbiamo toccato, anche se velocemente, un bel po' di temi. Ti ringrazio e ricordiamo naturalmente sempre lo sciopero nazionale del 29. Grazie ancora.
Certo. Grazie a voi, saluti a tutti, ciao, un abbraccio.